iniziare sul discorso fatto questa mattina, incentrato sulla presenza e l'ascolto a cuore aperto come scopo fondamentale di tutta la ricerca meditativa. Questo è il motivo per cui si medita: educare la mente a questa attitudine, la mente cuore, perché è il pensiero ed è la riflessione ed è, sono i sentimenti che vanno educati. Avremo modo di tornare ancora su tutto questo tra oggi e domani. Adesso preferisco iniziare con un tempo di pratica meditativa per non correre il rischio di parlare molto di meditazione e di non fare meditazione. E quando si parla di fare meditazione si intendono due cose: si parla di meditazione formale e di meditazione informale. E con l'espressione meditazione formale si intende quello che sta succedendo adesso. Siamo in una palestra della meditazione, una sala dedicata alla pratica meditativa. Possiamo essere soli, ma possiamo essere in pochi o possiamo essere in molti. Entriamo in questa sala per fare un certo tipo di lavoro che segue delle regole così abbastanza precise e che vengono da lontano, perché dietro ci sono millenni di pratica meditativa. Dicevo, la meditazione che facciamo e che non chiamo né cristiana né buddista né induista, semplicemente umana, è una meditazione che affonda le sue radici nella notte dei tempi ed è universale, stranamente, perché viene proposta proprio con gli stessi termini da tradizioni che sono lontanissime le une dalle altre. Ti chiedi come possono avere avuto dei contatti tra di loro. Certo, noi conosciamo troppo poco il mondo antico, ma anche lì c'erano i Globetrotter, quelli che giravano il mondo a trovare altra gente, altre culture, e quindi portavano notizie, informazioni. Sicuramente c'è qualche cosa anche di simile, forse c'è semplicemente qualcosa di molto umano. L'uomo che ascolta se stesso e ascoltando se stesso, volendo vivere bene la propria vita in modo felice, possibilmente fa delle scoperte che comunica agli altri. E siccome sì, di cultura siamo anche diversi, ma come esseri umani siamo tutti uguali, può darsi che ci siano proprio dei punti talmente comuni, ovvi, è per cui chi fa questo lavoro li scopre queste cose. In ogni modo non è così importante adesso questo, la cosa importante è sapere che c'è la pratica formale della meditazione, quella che facciamo proprio come esercizio, come uno può entrare in palestra per diventare un buon corridore, un scalatore di montagna, un buon sciatore, così si entra in palestra per diventare dei buoni meditanti. Ci si educa, è qualcosa a cui ci si educa, la meditazione. E la meditazione invece informale è quella meditazione che ognuno di noi fa nella sua vita reale, qualunque sia l'attività che svolge, e vuol dire fare le cose che la vita ci chiama a fare con piena presenza e con attenzione, ascolto, a cuore aperto. Per cui realmente chi ha capito cos'è la meditazione fa di tutto per essere riconciliato con tutte le cose, in pace con tutto ciò che esiste, e capace di dare delle risposte intelligenti e buone alle realtà che incontra: persone, fatti, eventi, creature, l'albero, un uccello che vuole libertà, il fiore del campo, qualsiasi creatura incontra, essere in una relazione amichevole con tutte le cose, capace di apprezzare le cose, di capire le cose, di avere cura di tutto ciò che esiste. Un atteggiamento sul quale insiste moltissimo Papa Francesco nell'enciclica Laudato Si, con quella bellissima pagina anche dove presenta Francesco d'Assisi come l'uomo che era in amicizia con tutto, con sé, con Dio, con il prossimo, con le creature più infime, più piccole, erano fratelli, sorelle, era in questa relazione che non è romanticismo, è lo sguardo di Dio che contempla le cose per ciò che realmente sono, e allo sguardo di Dio tutto è prezioso. Dio realmente è un padre e una madre che è presente con infinita tenerezza, comprensione, compassione, capacità di apprezzamento a tutte le sue creature, ama ciò che ha creato, anche quando ciò che ha creato si comporta discutibilmente, ma Dio sa che noi ci comportiamo discutibilmente perché siamo discutibili fin dalla nostra nascita. O se volete condizionati da tante cose, non è così scontato vivere bene la nostra vita umana, richiede un investimento enorme di energia, di attenzione se vogliamo vivere bene la nostra vita umana, e si può anche capire che tante volte siamo stanchi di viverla bene e facciamo i cavoli nostri, e succede spesso perché non è semplice, non è solo... Quando siamo nel concreto dell'esistenza, vivere bene domanda una grande attenzione da parte nostra, e non sempre, per tanti motivi, siamo pronti per vivere questa attenzione. Ecco perché ci si allena. Scalare una montagna, sì, finché non devi scalarla è meraviglioso. Quando cominci a scalarla arrivi fino a un certo punto, poi cominci a guardare giù e non sai se tornare indietro o continuare ad andare avanti, perché fatica. Ecco, informale, pratica informale, quella che viviamo nella vita quotidiana, dove non scegliamo noi l'oggetto della presenza, si può anche nella vita normale scegliere noi l'oggetto della presenza, con cosa voglio stare in questo spazio di tempo, a chi voglio dare maggiore attenzione, maggiore presenza, però in genere è la vita stessa che ti fa incontrare delle persone, ti fa incontrare dei fatti, degli eventi, e siccome tu cerchi di vivere uno stile di vita meditativo, cerchi di offrire presenza e ascolto a ciò che la vita di momento in momento ti fa incontrare. Alle volte ti fa incontrare cose molto belle che ti sollevano, ti fa sentire molto leggero, ti mette le ali addirittura, anche fai degli voli pindarici meravigliosi, e altre volte ti fa sentire quanto sei pesante, quanto tutto è pesante, noioso, e ripeto, è già difficile ascoltare le cose belle che la vita ci regala, specialmente oggi, dove siamo tutti così terribilmente di corsa, prendere e buttare, non hai neanche il tempo di osservare, quindi non è semplice neanche contemplare le cose belle che la vita ci propone, ma è certamente molto molto più difficile contemplare le cose meno belle che la vita ci propone, anche solo, prendiamo anche solo la malattia fisica, Una cosa è meditare se il corpo si sente leggero, tonificato, sveglio, in armonia. Puoi vivere momenti di meditazione straordinario che veramente ti ricreano. Un'altra cosa è se sei seduto sulla sedia e ti fa male da tutte le parti. e fai quello che puoi, senza farti dei rimproveri se quando stai male non riesci a elevarti a quelle dimensioni di armonia, di serenità, che raggiungi in altri momenti di meditazione. E non è detto che questi momenti difficili della meditazione siano meno preziosi di quelli belli. Di solito ci si ricorda che mi sono allontanato da un metro dal pavimento, c'è stata la levitazione, come se fosse qualcosa di straordinario. Ma c'è molto più straordinario nel rimanere tranquillamente seduti quando ti fa male da tutte le parti, e tu rimani lì. E alla fine ti trovi nella pace interiore, perché anche il dolore può diventare pace, dipende dall'accoglienza, dipende dall'assenza di paura. Io credo che noi quando stiamo male fisicamente stiamo male perché ci agitiamo, perché vorremmo allontanare quello che fa star male, non ci permette di star bene, e se poi lavoriamo di fantasia può diventare un vero e proprio inferno, perché quando stai male non sai mai quando passa, e allora ti viene il stringimento di cuore, e perdi ogni fiducia, ogni speranza, e insomma non è facile gestire bene la vita. Ecco, noi adesso, appunto, dicevo, vogliamo meditare, vogliamo fare una pratica vissuta insieme, un po' guidata, prendiamo il supporto corpo e stiamo in questa seduta con il nostro corpo. Faremo insieme quello che viene chiamata la passeggiata attraverso il nostro corpo. Voi sapete, il grande supporto classico, universale, alla meditazione di consapevolezza, questo lavoro di educazione che facciamo sulla mente, è il respiro, è quello di cui si parla per primo tutte le volte che si fa un po', si inizia un cammino meditativo di questo tipo. Il secondo è il corpo, le sue sensazioni, due strumenti che sono tutti e due sempre a nostra disposizione, perché finché meditiamo, state tranquilli, respiriamo. Dopo, quando non respiriamo più, non so cosa faremo, se avremo ancora la possibilità di meditare, questo lo vedremo, cioè nella fede vi posso dare una risposta, ma è sempre una risposta di fede, e poi bisogna vedere se la fede ha indovinato. Questo anche Paolo non sapeva, diceva, era un uomo molto realistico, certamente lui credeva e si buttava nella vita eterna, era convinto che c'è la vita eterna profondamente, però quando si mette a ragionare come un matematico dice, beh, proprio sicuro del tutto lo conosciamo nella speranza, non l'abbiamo ancora toccata la vita eterna, anche se già fiorisce dentro di noi, ma sempre una vita che fiorisce qui finché respiri, quando non respiri più continuerà a fiorire. Quello lo vedremo quando ci arriveremo. Non possiamo dare la dimostrazione che è così. Quindi il respiro l'abbiamo sempre, finché meditiamo, state tranquilli, il respiro l'avrete. È sempre con noi, quindi possiamo rifarci a questo strumento. Il respiro ha dei grossi vantaggi anche perché è molto divino il respiro. È veramente Spirito Santo il respiro, è discreto, non si impone, a meno che per qualche motivo fai difficoltà a respirare, all'asma o altre difficoltà di respirazione, lo può anche, è una cosa talmente preziosa che può anche portarti l'ansia addosso se non riesci a respirare bene, ti può far stare molto male, però in genere respirare non è proprio un grossissimo problema. L'abbiamo iniziato fin dal giorno della nostra nascita, Quando abbiamo tirato il primo respiro, cominciato a respirare per conto nostro, l'abbiamo fatto per tutta la vita, un po' di anni abbiamo alle spalle, e quindi abbiamo grande fiducia nel respiro. È discreto, è presenza fedele, non si impone, si propone il respiro, puoi anche respirare benissimo e non accorgerti di respirare. Il respiro continua a scorrere in te, che tu dica grazie, che tu non dica grazie. E questo è veramente divino, questo è il comportamento di Dio nei confronti delle sue creature. Ci dà l'energia della vita anche quando ci comportiamo malissimo nei suoi confronti. Addirittura ci disinteressiamo di lui completamente e l'energia della vita ci è sempre data perché Dio è infinitamente discreto ed è fedele, su di lui puoi contare. Questi sono temi che ritornano spesso nei padri della Chiesa, questi grandi scrittori dei primi secoli dell'era cristiana, Agostino, Ambrogio, eccetera. Il corpo è meno discreto, perché se il corpo sta male, il corpo si fa sentire. È meraviglioso quando sta bene, quando è pieno di armonia. Allora il corpo ti può tante volte portare al terzo cielo. Non so se con il corpo, senza il corpo, ma so che sono volato al terzo cielo e ho visto delle cose che è difficile comunicare con le parole umane. Ma sicuramente se è andato al terzo cielo anche il corpo è venuto con lui, cioè era su un livello di armonia che permetteva, perché se il corpo fosse stato male, probabilmente il terzo cielo non l'avrebbe raggiunto. Perché noi siamo molto, molto identificati con il corpo. Se il mio corpo sta male, è l'Andrea che sta male, è la testa che sta male, è il cuore che sta male, è tutto che sta male. Quando stiamo male è addirittura difficile raccoglierci. Io ho un periodo adesso che le cose mi vanno un po' storte, ma cominceranno poi ad andare dritte di nuovo. Ma da Natale, la prima settimana che era con Dino, una confusione totale, non riuscivo a raccogliere la mente, focalizzarla su niente. E questo diventa un turbamento terribile, perché tu sei davanti agli altri e devi parlare e non hai niente in testa, non sai, sai tante cose e nessuno ti piace, e non sai su cosa raccogliere e cosa parlare. Può diventare qualcosa che ti fa star male proprio fortissimo. Poi ho preso non so da cosa dipende, non so bene neanche io. Mi è capitato 3 anni fa un inculto continuo per dura 3-4 giorni, poi se non prendi qualche pastiglia apposita per continui ad avere il singulto e puoi anche morire dal singulto continuo, perché è snervante, ti butta a terra completamente. Quest'anno per fortuna è stato meno violento, e siccome avevo già il medico che mi conosceva, ha individuato subito che pastiglie prendere e in poco tempo mi ha messo a posto. Però ti lascio comunque, e quando sei così, tu hai bel dire, pensa cose belle, pensa cose sì, puoi dire, beh, mi sta andando tutto di traverso, siediti, stai tranquillo e lascia che vada di traverso. Questo puoi fare in certi momenti, però devi avere il tempo per poterlo fare. Se tu devi guidare un gruppo e non sei capace di essere presente, come fai a guidare il gruppo? E una cosa tira l'altra e tante volte finisce proprio in queste sabbie mobili, dove o ti disperi, o altrimenti prende la corda e dice guardate che non vengo perché arrangiatevi voi. sono Cioè, noi siamo molto, molto identificati con il corpo ci determina molto più di quanto noi crediamo, e la pancia è la prima grande mente, che incide anche sulla mente che abbiamo sopra il collo, il cervello, e se quella sta male, anche quello che è sopra il collo sta male e funziona male. Ecco perché il corpo è diventato oggetto anche di presenza mentale, ascoltare, prenderci cura del nostro corpo, avere cura del corpo. Ecco, dicevo, il Papa insiste molto su questa, l'ecologia, che sì, è aver cura degli alberi, dell'aria che respiriamo, dell'acqua, di tutte le creature che hanno i loro diritti e la loro dignità, non sono oggetti che noi possiamo sfruttare a nostro piacimento, sono fratelli e sono sorelle, e ci sono dei passaggi molto belli che fanno riflettere su questo, le creature, tutto nell'universo è creatura, e creatura vuol dire che è in relazione, e se è in relazione, la relazione deve essere intelligente con tutte le cose dell'universo, altrimenti come si fa a vivere in pace se non siamo capaci di coltivare relazioni buone, rispettose, piene di stima e intelligenti con gli esseri viventi? Ma c'è un'altra ecologia che è la ecologia umana, io gli do ragione. È giusto, noi veramente dobbiamo insistere nel dire che dobbiamo essere in una relazione di grandissimo rispetto, ammirazione, riconoscenza con tutte le creature, ma se poi siamo in relazione felice con tutte le creature ma non siamo capaci di essere in relazione felici tra di noi, a cosa serve? La grande ecologia è prima di tutto entrate in un rapporto fraterno, di gratitudine, di solidarietà, di amicizia tra di voi o esseri umani. Perché quando saprete fare questo avrete anche il rispetto verso tutte le altre creature. Se non arrivate a questo, anche tutta l'ecologia serve a poco. È un tema su cui veramente meditare. È un'enciclica che o da soli o in gruppo potete leggere, perché è scritta anche molto facile, molto si legge volentieri. Tante volte leggere da soli può essere, come sono sempre un po' gli scritti ecclesiastici, un po' noiosi, difficili da leggere, letti da qualcuno che legge bene, si ascolta più volentieri, si legge più facilmente, ma dice delle cose estremamente belle, estremamente, che ci aiutano a vivere una vita spirituale ricca. Ecco, la meditazione informale, essere mentre viviamo la nostra vita quotidiana in una relazione di presenza, di apertura, di ascolto, felice con tutte le creature. Naturalmente anche di nuovo è un ideale che ci fa bene, perché tutte le volte che lo realizziamo stiamo veramente da signori, stiamo bene, quindi va realizzato. Però anche qui accettando con semplicità il nostro limite. Tutto bello, ma poi viverlo concretamente, se non ci alleniamo in continuazione, non è possibile, perché rimani risucchiato da tante cose che si muovono nella direzione opposta della guerra, della divisione, della separazione, anziché dell'armonia, dell'unità. E sappiamo che la palestra non è il fine è la grande palestra, la vita di tutti i giorni, è lì che devi diventare uno che vive uno stile meditativo, perché è lì che realizzi la tua vita, nella palestra della quotidianità. E lì tante volte rimaniamo sorpresi, perché gente che non troviamo mai nella palestra dei meditanti sa meditare meglio di quelli che frequentano le palestre di meditazione, non necessariamente, ma non deve sorprenderci. Le vie sono tante, io mi rendo conto che ci sono delle persone che non vedi mai in nessun gruppo, saresti tentato a dire poco da buono meno, o se non altro non si può fare molto con lui, invece sono molto più avanti di te e lo dimostrano con il loro modo di affrontare le situazioni difficili dell'esistenza. Hanno una disinvoltura che significa si sono allenate in modo diverso da me, ma si sono allenate per arrivare a quella elevatura. Bene, quello che facciamo adesso è palestra, educazione della mente. Controlliamo la posizione seduta. Ecco, ogni seduta meditativa, come tutte le cose che facciamo, segue determinati schemi, potremmo anche chiamarli riti. I riti sono preziosi perché tracciano delle strade che poi permettono di far bene le cose quando li viviamo consapevolmente. Naturalmente dovete essere intelligenti, per cui quando vi dico delle cose non prendetele come oro colato, perché ognuno di noi, quando è davanti a un gruppo, parla a partire dalla sua esperienza, ma la mia esperienza è mia, va bene per me, non necessariamente per tutti voi. E allora prendete quello che vedete che vi aiuta a raggiungere un buon raccoglimento, uno buono stato meditativo, se vi aiuta fate tesoro, lasciate perdere le cose che invece vi disturbano o aggiungete delle altre che forse vi aiutano, ma che io non vi ricordo, perché ognuno parte un po' da quello che è la sua esperienza meditativa. Io vi guido come faccio di solito, cerco di non disturbare il meno possibile. Voi per questa volta ascoltatemi, cercate anche di tradurre in atteggiamento i suggerimenti che vi do, se poi riprendendoli vi rendete conto che per voi è soltanto una perdita di tempo, non vi aiuta per niente, lasciate cadere, troverete qualche altro modo per entrare in questo clima che è il clima di una seduta meditativa dove siamo aiutati a lavorare con disponibilità serena su noi stessi alla nostra crescita, in pace, fiducia, visione positiva delle cose, coraggio, energia, nuova intelligenza, sempre nuova, perché l'intelligenza deve rinnovarsi ogni giorno. Controlliamo allora la posizione seduta ad essere il più comodi possibile. Le grandi attenzioni ben poggiati, più è ampia la superficie di appoggio meglio è, meno si stanca il corpo. Questo sia che siate seduti sulla sedia, sia che siate seduti sul cuscino di meditazione, sia che siate seduti sullo sgabello zen. La spina dorsale è retta, allineando l'asse spina dorsale collo testa, senza rigidità, molto molto semplice, naturale, e così evitando i perfezionismi. Purtroppo per tanti motivi abbiamo un corpo che ha anche subito tanti contraccolpi e quindi voler pretendere da noi di essere seduti alla perfezione tante volte diventa più un tormento che un aiuto a meditare. fate quello che voi riuscite a fare, questo sia avere cura, la spina dorsale retta, le spalle aperte, e nello stesso tempo che seguano il torace aperto, perché questo è essere svegli, essere presenti, essere in ciò che stiamo facendo, ma anche le spalle che seguono il loro movimento verso il basso, e così le braccia, in un gesto di grande abbandono, di grande fiducia e serenità. E le mani che finiscono per poggiarsi sulla parte superiore della coscia, sul ginocchio, il dorso, il palmo della mano, quello che vi riesce più comodo, tenendo presente che sì, questo gesto, la coppa, i palmi della mano rivolti verso l'alto, sono accoglienza. È il linguaggio simbolico del corpo questo. E tante volte questo linguaggio aiuta a sviluppare i corrispondenti atteggiamenti interiori. Per cui queste sono cose preziose, ma non fatele diventare degli assoluti. Se siete più comodi così, state così. È meglio essere più comodi, anche se questo è un simbolo bellissimo. Quindi ascoltate le vostre esigenze. Gli occhi sono socchiusi, a meno che uno sia più raccolto quando ha gli occhi aperti. Ascoltiamo un momentino questa posizione del corpo. Prendete la ferma determinazione, quello che ci interessa in questo momento è praticare bene, come si deve, ubbidendo alle regole della meditazione. Questa è l'unica cosa che ci interessa. Ci sono molte altre cose importanti nella nostra vita, ma dal momento che abbiamo scelto di fare questo lavoro possono aspettare, le faremo dopo. Adesso ci interessa meditare. E una cosa che viene suggerita da Pablo Dors, a me piace, e quindi la suggerisco anche a voi, dice: all'inizio di una seduta meditativa offrite il tempo che avete deciso di dedicare alla meditazione, se siete credenti al Signore, vi aiuta a prendere questo tempo per voi, a viverlo bene. Questo consacrare è un gesto che faccio per amore a te, perché ti voglio conoscere più da vicino. Mi aiuta molto a vivere bene la meditazione. Se non siete credenti, consacratelo al mistero o consacratelo a voi stessi. Lo faccio questo lavoro perché voglio bene a me stesso e voglio vivere bene la mia vita, perché sento di essere comunque come membro dell'universo avvolto in un grande mistero che non so decifrare. E quindi consacro questo tempo al mistero. E poi, ulteriore passaggio, tenete sempre presente il fatto che in genere il corpo è molto più amico della meditazione, quindi di questo lavoro spirituale, di quanto non lo sia la vostra mente, il vostro cuore, la vostra stessa anima. questa è la bellissima espressione di Roger Schultz, il priore, fondatore, priore della comunità di Tese, morto alcuni anni fa. Ci sono dei giorni in cui soltanto il mio corpo prega, medita. L'anima è assente, la mente distratta, il cuore un pezzo di ghiaccio. Io chiedo al mio corpo di sedersi immobile davanti al suo Signore e il corpo in genere mi obbedisce subito e anche con gioia. Trova piacere in questo sedersi immobile alla presenza del suo Signore. E mi rendo conto che quando il corpo entra in questo stato di preghiera, di meditazione, se io ascolto ciò che vivo nel mio corpo, piano piano anche la mente si raccoglie, l'anima si fa presente, il cuore si riscalda e alla fine tutta la mia persona prega, medita. Sarebbe una vera beffa volere fare a meno del corpo. Sono parole bellissime di uno che sapeva veramente meditare e pregare, anche se sono parole antichissime, perché anche queste parole affondano le loro radici nella notte dei tempi. Questo è ciò che ci ripetono tutti i grandi meditanti dell'umanità, da sempre. Ed ecco perché è nata una scienza così sviluppata come lo yoga, dove ci sono tantissime discipline, tutte al servizio della meditazione. Perché Samadhi è lo scopo ultimo di tutto lo yoga. Cercate di sentire l'immobilità del corpo fisico, il suo riposo, la sua armonia, e lasciate che sia un aiuto per avvicinarvi a quello che chiamo la piattaforma della tranquillità. Le frontiere del silenzio vengono anche chiamate, io preferisco proprio questa espressione, la piattaforma, cioè quella piattaforma che può essere il cuscino di meditazione, la sedia su cui sono seduto, che mi accoglie, dove mi trovo fisicamente pieno di armonia, sto bene con me stesso sul piano fisico, piano piano sto bene anche sul piano mentale, sul piano psichico, sul piano spirituale, e sto bene col mondo attorno a me, a partire dalla quale, questa piattaforma della tranquillità, viviamo la nostra seduta meditativa in modo lieto. Un ulteriore aiuto, oltre ad ascoltare il silenzio del corpo che guida, educa la mente, il cuore e l'anima, potete aggiungere qualche respirazione diaframmatica più accentuata, in contemporanea. Semplicemente un inspiro più profondo, così da introdurre un buon quantitativo di aria nei polmoni, senza esagerare. l'apnea al termine dell'inspiro, bloccando per alcuni istanti, anche qui senza esagerare, all'aria le vie di uscita, diventa un momento di tonificazione, di assestamento fisico, psichico e mentale. E poi la lenta e completa espirazione, consegnando con molta gentilezza all'onda dell'espiro le scorie, ciò che è ancora causa di qualche disturbo. L'espiro è per sua natura purificazione, porta via le scorie. Dovete solo consegnare le cose con molta, molta gentilezza. E qui conviene prendere tutto il tempo necessario. Ci sono giorni in cui avete bisogno di pochissimo tempo. Altri giorni in cui magari qualcosa è andato di traverso e fate fatica a lasciare andare. Quindi dovete lavorare fino a quando sentite, finalmente mi sento pieno di armonia, mi sento riconciliato con il passato, con il presente, con il futuro, col mondo che mi è vicino. Sento che diventa una sinfonia piena di armonia e sto bene con me stesso e con il mondo attorno a me. Lasciate cadere con gentilezza ciò che vi disturba, accogliete con gratitudine ciò che vi aiuta ad essere in pace con voi stessi e con il mondo attorno a voi. Dicevo, prendete sempre tutto il tempo necessario. Quando sentite di stare bene, che c'è molta armonia sul piano fisico, mentale, psichico, spirituale, nelle relazioni che avete con tutto ciò che vi circonda, potete rendere più profonda e più stabile questa capacità di vivere lieti nel momento presente, andando verso il respiro. Semplicemente agganciandovi al respiro e stando raccolti sul respiro, in amicizia aperta, e voglia di conoscere il respiro. E qui, per tutta la seduta, potresti continuare a rimanere raccolti sul respiro. Anche se la seduta dovesse durare a lungo, magari dopo una pausa di passeggio meditativo, si riprende, si ritorna sul respiro. Può accompagnarvi anche per più giorni, se fate settimane di ritiro. Ma una volta raccolti sul respiro, dal respiro possiamo andare anche verso il corpo, anzi è il respiro stesso che ci porta in contatto con il nostro corpo fisico. Ho detto, oggi viviamo insieme la passeggiata attraverso il corpo. Per cui cercate di entrare in contatto con la superficie del vostro corpo, seguite semplicemente il respiro e vi fa incontrare grande parte del vostro corpo proprio in virtù del suo percorso che interessa quasi tutto il corpo. Poi c'è il respiro che raggiunge ogni cellula attraverso il circuito del sangue e potete facilmente entrare nella percezione del vostro corpo fisico qui seduto nella sua forma attuale, nella sua immobilità. E potreste stare col vostro corpo nella sua globalità, aprendovi di volta in volta a ciò che il corpo vi propone, un prurito, un solletico, una sensazione di piacere, una sensazione di dolore, una tensione, caldo, fresco, freddo, quello che succede. Voi siete raccolti sul corpo e la mente va dove il corpo chiama. Questa è una modalità di stare con il corpo, raccolti sul corpo. Ci interessa offrire al corpo questo spazio di tempo per ascoltarlo. Oppure potete scegliere un'area particolare del corpo, il palmo di una mano, una spalla, il ginocchio, e rimanere per tutta la seduta raccolto su quell'area particolare del vostro corpo fisico. Capiterà tante volte di distrarvi, di perdere il contatto, quando vi accorgete, con gentilezza riconducete l'attenzione della mente sul corpo, sull'area particolare che avete scelto. Oppure, quello che facciamo adesso, possiamo vivere la passeggiata attraverso il corpo. Iniziamo dalla parte più alta, la sommità del capo, questa parte più alta del nostro corpo, dove forse riuscite a percepire qualche cosa del contatto con l'aria attorno. Forse qualche cosa della temperatura. Ci possono anche essere dei sottilissimi movimenti di contrazione e di distensione indotti dal sistema nervoso, dalla sommità del capo. A livello del cuoio capelluto è facile incontrare o delle forme di solletico o di prurito, vanno, vengono, alcune più persistenti, altre fugaci. La sommità del capo. Semplicemente sentire, percepire, più che immaginare. Può darsi che qualcuno sente diverse cose, altri magari sentono pochissime, non importa, quello che percepite. dalla sommità del capo lentamente scendiamo e investiamo con la presenza consapevole tutta la parte destra del volto, della testa, una superficie abbastanza ampia, dove le cose sono dappertutto uguali, ci sono zone più fresche, altre più calde, zone in cui si percepisce molto bene il contatto con l'aria attorno, altre in cui questa percezione è meno nitida. Ci possono essere zone fresche e subito vicine zone calde. Non è dappertutto uguale. Tutta la parte destra del volto, della testa. Alcune sensazioni molto sfuggevoli, altre magari più persistenti. E dalla parte destra verso la parte sinistra del volto, della testa. E qui facilmente diventate coscienti del fatto che non è poi così semplice spostarsi da un'area in un'altra totalmente. Ci vuole allenamento. Perché quando siamo molto calati in una area, lasciare quella area così vivida per entrare in un'altra richiede uno sforzo. E allora si va per tentativi dalla parte destra verso la parte sinistra del volto della testa, si ritorna nella parte destra, di nuovo verso la parte sinistra, fino a quando la capacità di percezione si raccoglie interamente nella nuova area di ascolto, la parte sinistra del volto della testa. Questo mi permette anche di rendervi conto di uguaglianze e di differenze, perché la parte sinistra è diversa dalla parte destra. Sì, per quanto riguarda il contatto con l'aria, la sensibilità, le reazioni, la temperatura e così di seguito. Dalla parte sinistra verso la parte posteriore del capo, della testa, la nuca. Un altro piccolo accorgimento per facilitare i passaggi è quello magari di introdurre qualche piccolissimo movimento nella nuova area di ascolto, piegare il capo leggermente avanti, dietro, proprio sottilissimo, oppure contrarre leggermente i muscoli e distendere i muscoli della nuova area di ascolto. Questo può facilitare il passaggio, la percezione della nuova area, la dukkha. E di nuovo nella sommità del capo. Poi scendete l'area della fronte, la spaziosità della fronte, la temperatura, il contatto con l'aria attorno, lo stato della vostra fronte in questo preciso istante può essere molto distesa, serena, sorridente, oppure potrebbe essere corrugata, apprensiva, quello che è, non dovete neppure modificare, quello che è, la fronte. L'area degli occhi, destro, sinistro, significa sopracciglia, palpebre, cavità degli occhi, gli occhi, il contatto delle palpebre con gli occhi, l'umidità degli occhi. Alle volte qualche piccola impurità che crea un qualche attrito nell'incontro occhio-palpebra. Zona degli orecchi, destro, sinistro, dentro, fuori. Guance, l'area della bocca, vuol dire le labbra, il contatto delle labbra tra di loro, l'umidità nelle labbra, la cavità della bocca, il contatto della lingua con il palato, con i denti in parte. Questo organo delle attività molteplici, particolarmente delicato. il vento. Il naso, la sua posizione centrale, una cosa che dopo aver visto tutte le altre parti potete addirittura percepire la centralità del naso in rapporto a tutti gli organi che compongono il volto. Addirittura potete, grazie al contatto con l'aria, percepire qualche cosa della sua forma. Soprattutto voi sentite lo scorrere del respiro, il tocco all'inizio del setto nasale, lungo le pareti interne del setto nasale, il naso. E quindi scendiamo lungo l'asse del collo, entriamo prima della spalla, braccio, gomito, avambraccio, polso, muscoli della mano e delle dita della mano sinistri, e poi spalla. Braccio, gomito, avambraccio, polso, muscoli della mano e delle dita della mano destri, lentamente o se volete in contemporanea, destra, sinistra, cogliendo anche qui eventuali uguaglianze e differenze, perché non sono del tutto uguali. Il senso dell'abbandono, il contatto con la veste, il riposo, con l'aria intorno, la temperatura e così di seguito. Per fermarvi alla fine per alcuni istanti nel palmo delle mani e sulle estremità delle dita e polpastrelli, che sono zone particolarmente sensibili, c'è tutto un brulichio di sensazioni non sempre facilmente identificabili, c'è tutto un brulichio per cui può essere un punto di ascolto del corpo molto adatto, perché essendoci molte sensazioni è più facile stare raccolti sul nostro corpo. Poi ritorniamo alla base del collo e lentamente scendiamo lungo tutta la parte anteriore del corpo, torace, polmoni, zona dello stomaco, ventre, intestini, bacino, questa superficie, se volete, molto ampia e che fa anche da cassa di risonanza a quelli che sono i nostri stati d'animo, le nostre emozioni del momento. A volte notte, un'aria molto distesa, serena, che ci permette di riposarci, di sentirci a nostro agio, altre volte un'aria agitata, tesa. Proprio perché senti i contraccolpi di tanti fatti e eventi della vita, di tante attività all'interno del nostro spirito, quello che è in questo momento, tutta questa ampia area che va dalla valle del collo al bacino. E diventate anche così del fatto che comunque ascoltare quest'aria è qualcosa che fa bene, tende a pacificare, a rasserenare. E la serenità, lo sappiamo, è sempre una ottima consigliera. Anche quando è soltanto serenità fisica, il corpo pacificato aiuta a ragionare bene. Ecco perché è un lavoro altamente spirituale quello che stiamo facendo. Poi continuate la discesa. In contemporanea o prima a destra, poi a sinistra, parte anteriore della coscia, ginocchio, piede, gamba prima e poi piede destri e poi parte anteriore della coscia, ginocchio, gamba, piede e dita del piede sinistri, lentamente. Per passare attraverso la pianta del piede e salire lungo la parte posteriore della gamba, cosce, natiche, il peso del corpo, il contatto con la sedia. La zona sacrale, la spina dorsale, una vertebra dopo l'altra, un muscolo della schiena dopo l'altro, fino alla base del collo. Anche qui un'area che fa anche da cassa di risonanza a zone del corpo che sono più lontane, ma che si riflettono e fanno sentire il loro disagio le volte, soprattutto a livello della spina dorsale o di alcuni muscoli della schiena, fanno da cassa di risonanza. Quello che incontriamo, offrire accoglienza e ascolto a qualsiasi segnale ci pervenga mentre saliamo lungo la spina dorsale, i muscoli della schiena. dopo la base del collo, dukkha, sobbietà del capo. E da qui, per brevissimi istanti, apritevi di nuovo a tutto il vostro corpo nella sua forma, nella sua posizione attuali. E mentre state così con tutta la superficie del corpo, qualche domanda, ma sono domande che vogliono aiutarvi ad ascoltare più serenamente, più attentamente il vostro corpo. Quindi non mettetevi a ragionare sul vostro corpo. Soltanto lasciate che le domande vi aiutino a calarvi più profondamente nella realtà del vostro corpo fisico. Che cos'è il corpo? Che cos'è questa forma vivente, pulsante che chiamiamo corpo? Che cos'è una sensazione? Una sensazione di piacere, di dolore, di prurito, di solletico, di caldo, freddo. Che cos'è una sensazione? Che cos'è il corpo? E chi sono veramente io? Sono veramente così lontano dal mio corpo, non sono piuttosto terribilmente identificato con la realtà del mio corpo. Che cos'è il corpo? E chi sono io? Ripeto, lasciate che siano aiuto ad ascoltare, che le risposte vengono casomai proprio dall'ascolto del corpo e non dal fatto che vi mettete a ragionare sul vostro corpo. Seguito potrete anche ragionare, ma prima ascoltate bene le cose. E che cosa vi racconta il vostro corpo di voi stessi quando lo ascoltate bene? Adesso non allontanatevi dal vostro corpo, rimanete col vostro corpo. Ci alzeremo, siate consapevoli del corpo che si alza, muoveremo i primi passi, siate consapevoli dei primi passi dopo una lunga seduta meditativa. Ci metteremo le scarpe, ci metteremo in fila indiana e faremo un tempo di camminata di gruppo, una vera e propria pratica meditativa, dove noi siamo in contatto con il nostro corpo, non più seduto ma in cammino. Cerchiamo di essere molto presenti nella pianta del piede, le articolazioni, il contatto con i vari tipi di suolo, il peso del corpo, una pianta che si stacca, si alza, avanza, fende l'aria, cerca il punto di appoggio, prende su di sé il peso del corpo, l'altra che si stacca, oppure che le gambe in movimento. Semplicemente stare vicini a queste cose che facciamo tutti i giorni, perché tutti i giorni ci alziamo, mettiamo le scarpe, camminiamo, ma renderci conto di tutto questo, perché questa è vita reale, quella vita che siamo chiamati ad ascoltare per capirla e per apprezzarla. Poi vi accorgerete anche, siccome camminiamo in fila indiana, che voi camminate in un modo, quello che cammina davanti a voi forse in un altro modo. E che anche soltanto il camminare può suscitare in noi delle reazioni di compiacimento o di avversione, disgraziato. Non sa neppure camminare. Fa tutto parte della vita. Vedete come tutto può diventare oggetto di presenza e di ascolto. Per capire più profondamente la vita e capendo più profondamente la vita, diventare più comprensivi, più saggi, più intelligenti, più buoni. Avere noi la gestione di tutte queste cose in virtù della consapevolezza. Ecco, ci alziamo per un tempo di camminata di gruppo in fila indiana.